per affrontare le grandi questioni globali, che è quello oggetto di questo primo modulo, è inesorabile affrontare le questioni delle tendenze demografiche. Probabilmente il campo più esplosivo di cambiamenti che sono in corso, e devo dire abbiamo il piacere e l'onore di poterlo affrontare col più insigne studioso di queste questioni, il professore Massimo Livi Bacci. Io lo ringrazio tantissimo di essere qui con noi, grande piacere. Davvero, come dire, lei è un punto di riferimento per questi studi assolutamente decisivi per capire dove stiamo andando e cosa sta accadendo. Io, grazie ancora professore, e darei a lei la parola per incominciare e poi avremo modo dopo di discutere, confrontarci.
Sì, sì, sì.
Dopo.
Immagino che la formula, buongiorno a tutti, immagino che la formula sia una presentazione.
Assolutamente, poi... sì. Una presentazione bene, con il tempo che le serve.
Professore. Sì, sì, sì. Sono felice di essere qua, anche se è un sabato che avrei preferito passare a casa mia, ma... La casa della cultura è in fondo la casa di tutti, i milanesi perlomeno. Niente, quindi grazie molte, credo che ho visto un programma che è molto bello, molto vario, molto interessante, e mi sono permesso di cambiare il titolo della presentazione, che della mia, che era un po' secco, diciamo, un po' arido. Allora, dove va la popolazione del mondo? Mi sembrava che potesse suscitare qualche curiosità in più. Quindi credo che sì, io ho preparato una serie di slides. Devo dire che mi sono convertito col tempo alle slide, perché permettono... l'importante è non leggere le slide, E non parlare leggendo le slide, ma queste servono però per fissare l'attenzione su certi aspetti. Dove va la popolazione del mondo è una domanda che molti si pongono, anche se c'è l'idea falsa che oramai la questione, quella che un tempo si chiamava questione demografica, cioè di una popolazione che cresceva troppo rapidamente e quindi portatrice dei squilibri mondiali, sia dal punto di vista degli equilibri ambientali che da quel punto di vista degli equilibri economici, che questa questione sia in qualche modo superata. Perché si pensa così? Si pensa così perché tutto sommato si ha l'impressione, è la realtà, che questa curva che voi vedete lì e che si è impennata durante l'Ottocento e soprattutto il Novecento, con un forte aumento, una forte accelerazione della crescita storica della popolazione del mondo, sia in qualche modo stia moderando la sua crescita, il che è vero. Cioè la popolazione del mondo sta frenando come velocità di crescita. E che quindi proiettando in qualche modo queste tendenze che... quando si parla di popolazione sono tendenze, diciamo, molto stabili nel tempo, cioè non ci sono le oscillazioni che c'ha la borsa o qualche altro tipo di fenomeno sociale o economico. La popolazione è un insieme che varia abbastanza lentamente nel tempo. E quindi l'idea è, proiettando le tendenze attuali, che verso la fine del secolo si arriverà grosso modo a una stabilità della popolazione mondiale, grosso modo intorno ai 10 miliardi, 11 miliardi, non si sa bene, ma insomma questa è l'idea. E allora, se tutto sommato la crescita della popolazione del mondo sta frenando, c'è un piede sul freno, e questo è la verità, perché ancora negli anni 60 o 70 c'era un tasso di incremento dell'ordine del 2% all'anno, che può sembrare piccolo, ma che è grande, perché implica che una popolazione si raddoppierebbe in 35 anni, diciamo, quindi... è una grandissima velocità quando si pensa alla popolazione globale o alla popolazione di un paese. Da questo 2% ci si è piano piano assestati adesso intorno all'1%, qui si è dimezzato questo tasso di incremento, e si pensa che a livello macro, a livello globale, verso la fine del secolo si possa raggiungere quella crescita zero che implicherebbe stabilità. E allora da qui a pensare che sia in qualche modo la fine della demografia, faccio una parafrasi di Fukuyama, fine della storia, ma anche la fine della demografia, perché a un certo punto, se la popolazione è stazionaria, se non cresce né diminuisce, l'implicazione è anche che ci sia una convergenza nei comportamenti demografici nel mondo, cioè che tutti i paesi abbiano la stessa livello di buona sopravvivenza o lo stesso controllo sopra la riproduttività, che le migrazioni tra paesi si siano in qualche modo attenuate o addirittura scomparse, il passo è breve, e si è fatto anche questo passo anche a livello delle Nazioni Unite. Per esempio, vi do un esempio, forse avete sentito parlare dei cosiddetti obiettivi del millennio. Nell'anno 2000 i capi di Stato e di Governo, in una grande dopo lavori preparatori, avevano solennemente annunciato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'impegno di tutti i paesi a perseguire politiche che avrebbero entro il 2015 raggiunto determinati obiettivi, i cosiddetti obiettivi del millennio, che riguardavano la fame, che riguardavano la povertà, l'istruzione universale, la parità di genere, equilibri ambientali, eccetera, eccetera, eccetera. E questi obiettivi sono stati in qualche modo monitorati con delle analisi statistiche che dicevano sì, beh, gli affamati stanno diminuendo, stiamo avvicinandoci o non siamo, siamo lontani da raggiungere l'obiettivo, diamoci da fare. Insomma, l'idea era quella di dare dei parametri di riferimento alle politiche nazionali per poter dire che la popolazione del mondo nel suo complesso va o non va verso determinati obiettivi. C'erano anche obiettivi di tipo demografico che riguardavano la sopravvivenza dei bambini, la mortalità materna, la contraccezione, le migrazioni internazionali, eccetera, perché effettivamente questi sono obiettivi importanti. Il mese scorso, siamo nel 2015, quindi al termine dei 15 anni di valenza degli obiettivi del millennio, c'è stata di nuovo nell'Assemblea Generale, non so se l'avete visto sui giornali, cioè l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si tiene ogni anno in autunno, di nuovo i capi di Stato e di Governo hanno sottoscritto quello che si chiama Target 2030, obiettivi per il 2030, cioè per i prossimi 15 anni, parole d'ordine per i prossimi 15 anni ai governi. E queste parole d'ordine purtroppo sono diventate tante, e sono diventate troppe. Ve lo faccio vedere. Andiamo un pochino. Ecco, vedete, sono da 8 sono diventati 17 intanto. E questi obiettivi hanno anche, vedete che qui riguardano tante cose, appunto dagli equilibri ambientali alla fame, alla nutrizione, alla salute, alle acque, al clima, eccetera, eccetera. Vogliamo tutto, diciamo, vogliamo tutto e vogliamo il meglio, il che è bellissimo perché tutti quanti, nessuno si oppone a questo. Il problema è e il mantra generale è quello della sostenibilità. Tutto oggi deve essere sostenibile. Il concetto di sostenibilità è nato nelle scienze naturali, e nell'ambito delle scienze naturali forse era bene che restasse. È sostenibile, non so, la biodiversità di una determinata zona? Beh, questo è un concetto che si può sviluppare, articolare, modellare, seguire anche matematicamente, eccetera. Ma la sostenibilità in campo sociale o in campo economico o in campo culturale, che cosa vuol dire? Ecco, quando si traduce un concetto si importa dalle scienze naturali alle scienze sociali questo tipo di concetto, la valenza del concetto perde la sua pregnanza, la sua capacità di dirci qualcosa. Allora, tutto deve essere sostenibile, questo è il mantra generale. Vedete, ecco, gli indicatori che precedentemente erano gli obiettivi, i targets erano 30, adesso sono diventati 169. Per seguire questi obiettivi c'erano 48 indicatori statistici, ora sono diventati 304 questi indicatori statistici, che sono essi stessi insostenibili, perché i sistemi statistici dei vari paesi non sono in grado di produrre gli indicatori che si vorrebbero produrre. Ma quello che è interessante è che tra questi indicatori, tra questi obiettivi che debbono essere sostenibili, non c'è nessun aspetto demografico di rilievo. E allora quello che io voglio discutere qui con voi è il fatto che, nonostante che la popolazione del pianeta si stia convergendo a livello globale verso probabilmente una stazionarietà verso la fine del secolo, e quindi questo ci dà qualche speranza che certi problemi possono essere in qualche modo risolti da questo rallentamento, tuttavia ci sono moltissimi aspetti dell'andamento connesso alla popolazione che provocano essi stessi insostenibilità, a cominciare per esempio dalla mancanza di regolazione dei movimenti migratori. Ne avrà forse parlato Lucio Caracciolo, ne parlerà sicuramente Ferruccio Pastore oggi pomeriggio, che ho visto che è in programma, che è un esperto, un politologo, ma che è esperto di migrazioni. E certamente tutti sappiamo che la mancanza di governo internazionale delle migrazioni può essere una delle cause di poca sostenibilità, può essere una causa questa stessa di conflitti tra paesi, di conflitti tra paesi di arrivo e paesi di partenza e via dicendo. Quindi ci sono molti motivi per ritenere che nella popolazione attuale ci siano i germi dell'insostenibilità, nonostante che a livello globale ci si avvii verso una stazionarietà almeno in questa fase storica, diciamo. Poi non sappiamo che cosa può succedere tra una, due, tre, quattro generazioni, sono illazioni quelli che noi facciamo, il mondo è imprevedibile. Bene, questa è un pochino la base del discorso. In primo luogo c'è una geodemografia del mondo che cambia con grande velocità e che mai come in questa scorcio del secolo passato e nel secolo attuale si manifesta con tanta forza, mai si è manifestato con tanta forza come negli ultimi 100 anni. Cioè il cambio di rapporti di forza demografici, che non vuole dire rapporti di forza tout court, ma certamente l'ammontare di una popolazione è un elemento importante nel decidere il posto di una collettività nel mondo, e quindi ha una sua importanza. Mussolini diceva che il numero è potenza, lo diceva rozzamente ma furbamente anche. Questo è stato detto non solo da Mussolini, ma si ridice anche oggi, perché certamente la Cina è più potente di Taiwan, ammesso che Taiwan fosse indipendente o possa essere indipendente in futuro. Quindi questa geodemografia, anche nel corso del XXI secolo, non sarà stabile, anzi sarà in qualche modo rivoluzionata dalle tendenze che oggi ci sono in atto. E poi spiegheremo perché c'è questo rivoluzionamento. Qui ci sono alcuni esempi, naturalmente, che partono da lontano, dal 1700, di come vari paesi, per esempio, vedete, guardate l'Africa. L'Africa ha una curva spettacolare. Solo da oggi al 2050, e qui io ci potrei mettere la mano sul fuoco che sarà così, la popolazione dell'Africa subsahariana si raddoppierà. mentre quella dell'Europa declinerà un po'. Quindi capite che il peso, come cresce il peso della popolazione africana nel mondo. Ma il suo peso era maggiore nel 1700, poi è andato diminuendo. Perché è andato diminuendo? Perché il continente africano è un continente, tra l'altro, che ha sofferto, tra l'altro, della esportazione coatta, diciamo così, di milioni e milioni di giovani tratti schiavi verso il Nuovo Mondo e verso anche altri paesi arabi, verso Oriente e verso Occidente, e quindi questo ha indebolito la sua capacità di crescita durante il XVIII secolo e quindi ha perso peso nel contesto mondiale. O prendete il caso della Cina e dell'India. Cina è la curva violetta e l'India è quella verde. Il peso relativo varia moltissimo. Di qui a un decennio la popolazione dell'India avrà superato quella della Cina, quindi quello che era il colosso cinese, che è il paese più popoloso del mondo fino a oggi, lo è ancora, perderà rapidamente il suo primato. La popolazione della Cina comincerà probabilmente a decrescere già tra qualche anno, perché ormai è fortemente invecchiata a causa della politica del figlio unico messa in atto dopo la morte di Mao, in realtà, e mentre quella dell'India continua con una natalità relativamente elevata, e quindi il rapporto tra questi due paesi cambia rapidamente. I due giganti invertono, diciamo, la loro posizione. O guardate il ruolo dell'Europa, ecco, questa linea azzurra è l'Europa nel contesto mondiale. L'Europa raggiunge la sua massima espansione all'inizio del Novecento, espansione rispetto, in proporzione rispetto alla popolazione mondiale o al PIL mondiale. L'Europa è nel primo decennio del secolo scorso, raggiunge il suo picco di importanza e demografica e economica nel mondo. Poi comincia a perdere posizioni e comincerà, e vedete che qui si passa da quasi un quarto della popolazione mondiale intorno al 1900 a poco più del 6-7% nel 2100, ma già nel 2050, che la scommessa la potrei vincere, nel senso che mi fido abbastanza di queste proiezioni, non mi fido di quelle al 2100, quelle al 2050 mi fido, già allora avrà dimezzato il suo peso rispetto al passato. Al recente passato. Quindi continueranno a muoversi il mondo non continuerà ad avere cicli di aumento di importanza di alcune aree geografiche e di diminuzione di altre aree geografiche. Nessuno avrebbe pensato che la Cina sarebbe diventata un paese vecchio prima della morte di Mao. Oggi è un paese che sta diventando vecchio e che ha tutti i problemi che hanno i paesi come l'Italia o come gli altri paesi europei, di una struttura per età oramai spostata molto verso le età anziane. Quindi una demografia che sta cambiando. Ecco qui, guardate alcuni rapporti tra paesi nel 1950, nel 2000 e nel 2050. Vedete? Queste barre, questo il rapporto tra di alcuni paesi, diciamo, concorrenti. La linea del 100, vedete qua c'è una linea del 100, che significherebbe che non c'è variazione nel tempo nei rapporti tra questi paesi, ma qui vedete, per esempio, prendendo un caso della Cina e dell'India, la Cina era del 60-70% più popolosa dell'India nel 1950, diventa del 20% meno popolosa nel 2050. Quindi già i due giganti hanno alterato la loro posizione relativa. Ma se voi prendete per esempio il rapporto tra Russia e Pakistan, due paesi vicini, per l'appunto anche due potenze atomiche, ai noi. Vedete il rapporto tra Russia e Pakistan. La Russia era un gigante rispetto al Pakistan nel 1950, valeva 3 volte la popolazione del Pakistan. Nel 2050 la Russia avrà una popolazione inferiore a quella del Pakistan, questo in 100 anni. avviene questo. Quindi un cambiamento fortissimo. Ora il Pakistan probabilmente ancora nel 2050 rimarrà forse una potenza economica, sociale ancora inferiore a quella della Russia, probabilmente, e forse anche militare, però questa sua forza del numero certamente conterà molto nei rapporti tra due paesi confinanti. Oppure guardate il rapporto tra Nord Africa e Italia. Nord Africa e Italia. Grosso modo le popolazioni si equivalevano nel 1950. Nel 2050 la popolazione del Nord Africa sarà più di 5 o 6 volte superiore a quella dell'Italia. Insomma, anche questo qualcosa vuol dire. Forse non vuol dire tutto, però vuol dire molto. Quindi, diciamo, non c'è una fine della demografia. La demografia ancora durante il secolo che noi stiamo vivendo agirà in maniera molto incisiva nel mutare i rapporti tra collettività. Naturalmente è ovvio che qui io parlo solo di popolazione, ma legata alla popolazione ci sono tanti altri elementi che anche in qualche modo di tipo economico che fanno sì che una popolazione molto grande ovviamente abbia una sua prevalenza. È vero che la storia ci dice che un paese piccolo come l'Inghilterra era forse la potenza economica maggiore nel Settecento, maggiore di quella della Francia, che aveva una popolazione tre volte più grande, no? La Francia era il paese più popoloso dell'Europa ancora nel Settecento, salvo la Russia. E l'Inghilterra era un paese relativamente piccolo. Oggi hanno grosso modo la stessa popolazione, la stessa importanza economica. Quindi un paese piccolo come come l'Inghilterra o un paese piccolissimo come l'Olanda, come i Paesi Bassi, hanno avuto una grandissima importanza dell'epoca della rivoluzione industriale. Prima della rivoluzione industriale l'Olanda era la seconda potenza mondiale dal punto di vista della sua marineria, quindi il Portogallo era un paese, uno sputo nell'oceano, però riesce in qualche modo a portoghesizzare un intero continente come il Brasile. Insomma, quindi ci sono casi di microbi che hanno avuto una grande forza. Però, grosso modo, nel lunghissimo periodo le dimensioni hanno la loro importanza, e del resto io sono chiamato qui a parlare di questo e non di altri argomenti. Vi dico solo che ci sono degli agganci, ovviamente, con altri fenomeni. Ecco, qui se volete vedere un altro esempio di probabilmente di evoluzioni insostenibili, che non sono in qualche modo considerate dalla collettività internazionale come possibili minacce alla sostenibilità, qualsiasi sia la definizione che noi diamo di questo concetto. Ecco, qui ho messo il caso della popolazione della Germania e della Nigeria. E qui vedete la Germania è questa celestina, la Nigeria è quest'altra, e vedete, questa è la linea di 100, cioè che cosa succede? Questa è la linea, supponiamo che questa è l'evoluzione, diciamo, ecco, nelle varie classi di età che si avrà tra oggi e il 2050 in questi tre paesi. Allora vedete, la Germania perde giovani perché cade sotto la linea del 100, perde un 20-30% nelle classi fino a 60 anni, un 30% della propria consistenza. La Nigeria addirittura quasi triplica la sua popolazione in quelle classi di età. E questo in quale situazione succederà? Guardate, a 80 anni e più, finalmente la Germania riesce ad aumentare rispetto alla linea del 100, rispetto alla sua popolazione del 2015. Quindi guadagna solo nelle classi molto anziane la Germania. Questo ci dice che, insomma, rapporti di questo tipo creano una non diciamo una tensione, no, perché necessariamente la Nigeria non è il paese più popoloso dell'Africa, ma non è in competizione con la Germania, ma ci dice come gli squilibri, quali squilibri si stanno creando nel mondo, eh? E sono squilibri che noi vivremo nei prossimi decenni, non sono squilibri che avverranno tra 1000 anni o tra 200 anni o che sono avvenuti 200 o 300 anni fa, sono squilibri che si stanno creando oggi, e che non possono non avere una conseguenza che noi non siamo in grado di ben misurare. E allora qual è il problema? Il problema è che non è sostenibile né l'alta riproduttività che oggi c'ha la Nigeria, perché la Nigeria continua a avere le coppie nigeriane continuano a fare in media 5 figli e le coppie tedesche continuano a farne in media 1,4. Sono due aspetti dell'insostenibilità. È insostenibile una collettività che non si riproduce, per definizione, è insostenibile, a meno che, ecco, a meno che, allora andremo a considerare quali sono gli a meno che i paesi non cambino le loro politiche sociali in maniera molto radicale, a meno che non ci sia un'immigrazione che deve essere molto, ma molto, ma molto sostenuta, a meno che la Nigeria non faccia politiche molto efficienti di diffusione dei metodi di controllo delle nascite, cosa che ha tentato più volte dal 1990 a oggi, ma che non hanno mai avuto successo, perché non le hanno tentate bene, non le hanno associate ad altre politiche che fanno sì che poi le coppie, gli individui assumano dei comportamenti più responsabili nella riproduttività. Non basta dare anticoncezionali, occorre convincere del perché bisogna prenderli. Quindi tutte le politiche che favoriscono in qualche modo la indipendenza della donna, tutte le politiche che danno una qualche sicurezza alle generazioni anziane senza dover dipendere dai figli e dai figli che mettono al mondo, tutte le politiche che puntano sopra il miglioramento dell'istruzione, perché se io c'è una, diciamo, compensazione tra l'avere molti figli e investire poco su di loro, e ne averne poco e investire molto su di loro. Quindi si può passare dall'un tipo di situazione sociale in cui si investe poco o nulla sui figli, non si mandano a scuola, non si curano, non si vaccinano, non si vestono, non si riscaldano, gli si dà da mangiare male, eccetera, eccetera, certamente costano poco e quindi metterne al mondo 5 o 6 non è un aggravio per una famiglia, è un aggravio fisico, ma questo rientra nella tradizione. Investire sui figli significa sottrarre risorse, investire risorse e però avere in qualche modo, diciamo, programmare la propria riproduttività. Quindi se mancano queste politiche non cambiano nemmeno la propensione ad avere figli, e quindi la Nigeria continuerà ad avere, per Nigeria potremmo estendere questo a tutta l'Africa subsahariana, comportamenti di questo tipo che alla lunga sono ovviamente insostenibili dal punto di vista, sotto molti profili, economico, sociale e via dicendo. Idem in un paese come la Germania, e dico Germania ma potrei dire Italia, potrei dire Spagna, potrei dire Russia, potrei dire Giappone, che sono altri grandi paesi che hanno gli stessi problemi che di bassissima riproduttività, anche questo non è sostenibile né alla lunga. Ecco, qui vedete allargato ai paesi in generale, ai paesi più sviluppati, ai paesi meno sviluppati e alcune coppie di paesi o territori, Stati Uniti e Messico, che sono confinanti, Italia e Nord Africa o Giappone e Filippine, l'andamento per esempio della popolazione in età attiva, cioè quella insomma che lavora, diciamo così, nei prossimi 35 anni. E anche su queste io, naturalmente le percentuali non sarebbero queste, tra 35 anni se fossi vivo o se lo potrò vedere da con qualche telescopio interstellare, probabilmente le percentuali saranno diverse, ma vi assicuro che non saranno tanto diverse. Saranno, ci siamo vicini. Ecco, qui vedete quindi la popolazione in età attiva nei prossimi 35 anni nei paesi sviluppati diminuisce di una quantità notevole, un 20%, di un quinto, nei paesi meno sviluppati aumenta del 37%, ma tra i paesi meno sviluppati ci sono paesi che ormai hanno bassissima natalità, come la Cina, per esempio, come il Brasile, grande paese dove un tempo era preso a rappresentanza della povertà per i troppi figli, eccetera. Il Brasile oggi fa, le coppie fanno meno di due figli a testa, come l'Italia 20 anni fa, diciamo. Ma se prendete queste coppie di paesi, Stati Uniti e Messico, il divario, diminuzione e aumento è relativamente più compresso di quanto non fosse 50 anni fa, perché il Messico ha modernizzato i suoi comportamenti, il Messico in qualche modo, nonostante i gravissimi problemi che c'ha, ha oramai una riproduttività sotto controllo, e quindi vedete che lo squilibrio c'è, ma non è tanto. Guardate tra Italia e Nord Africa, beh, insomma, no, l'Italia perde un terzo, perderebbe un terzo in caso, mi sono dimenticato di dire, in caso di assenza di migrazioni, in caso di assenza di migrazioni l'Italia perderebbe un terzo della propria popolazione in età attiva, il Nord Africa ne guadagnerebbe il 60%, e anche qui questo 60% in più non è tantissimo, perché se avessi fatto gli stessi calcoli 30 anni fa questo 60% sarebbe diventato 150 o 200%. I paesi del Nord Africa oramai hanno modelli familiari che non sono dissimili da quelli che aveva l'Italia una trentina di quarantina d'anni fa, diciamo, grosso modo. Ci si sposa più tardi, si hanno molto meno figli. Quindi i comportamenti si sono modernizzati, però si sono modernizzati da poco, quindi c'è ancora una rincorsa. O Giappone e Filippine. Giappone è un paese come l'Italia, un paese della bassissima natalità, fortissimo invecchiamento e molto riluttante a prendere immigrati. Il Giappone vuole conservare la sua identità il più possibile, cosa che non è difficile, perché assimilarsi o integrarsi nella società giapponese non è uno scherzo, a cominciare dalla scrittura, e quindi riesce, poi è un'isola, in qualche modo, ma anche il Giappone sta cambiando politica, perché è insostenibile questa bassissima riproduttività che c'ha. È insostenibile, quindi il Giappone stesso sta cominciando a pensare ad aprire la porta all'immigrazione. Questo è un cambio enorme, in qualche modo è proprio un cambio culturale che si sta profilando. Questo quindi vi dà l'idea di come le tensioni possano svilupparsi nel prossimo terzo di secolo. Non sono, ripeto, sono previsioni ben fondate, perché parliamo di persone che sono già quasi tutte nate. Chi avrà più di 20 anni nel 2050 sarà praticamente in gran parte già nato oggi, quindi non è tanto difficile. E poi continuiamo ad avere tensioni nella forbice economica, negli standard di vita dei vari paesi, le distanze tra paesi ricchi e paesi poveri sono, diciamo, dipende come si misurano. Se si misurano con un rapporto, questi rapporti oggi sono un pochino più bassi di 30 anni fa, ma se io le misuro come differenza assoluta, vedete che invece aumentano. Cosa voglio dire? Che qui avete l'esempio, tre grandi paesi ricchi, Germania, Giappone e Stati Uniti, i più grandi, diciamo, dal punto di vista demografico, i più importanti. E qua i sette più grandi paesi poveri, Cina, India, Nigeria, Etiopia, Brasile, Messico, eccetera, quindi grandi paesi. E questa è la media ponderata, diciamo, del loro reddito pro capite, qualsiasi voglia dire questa espressione, e sono redditi pro capite che gli economisti hanno tentato di misurare in maniera molto eroica, diciamo, tenendo fermi l'effetto dei prezzi, quindi sarebbero a prezzi costanti e, come si suol dire, a parità di acquisto costanti, tenendo conto che un taglio di capelli è lo stesso in Brasile o in Giappone, ma in Brasile costa 10 e in Giappone costa 50. Allora si tenta di eliminare dal confronto questo fatto. Beh, insomma, quindi questi dovrebbero essere poteri di acquisto comparabili. Vedete che la differenza assoluta tra il reddito pro capite dei paesi ricchi e quello dei paesi poveri era, lasciamo perdere, il 1950. Nel 1980 era di $25,000 pro capite, cioè le possibilità di acquisto di un giappo germa statunitense era di $25,000 più alta della capacità di acquisto di un indo cinese nigerian brasiliano. Nel 2013 questa differenza è diventata di $40,000. Ora è cresciuto il reddito nei paesi poveri, quindi il rapporto è diminuito, ma in termini assoluti la differenza è aumentata. Quindi quello che sottintende questo elementare tabellina, sottintende che la forbice tra livello di vita dei paesi poveri e dei paesi ricchi è aumentata, la forbice assoluta. E quindi quelle spinta a spostarsi da paese povero a paese ricco, che è una delle molle, non l'unica, ma è una delle molle della migrazione, forse la molla più importante, questa forbice non si è attenuata, è una forbice che continua a essere, anzi si è allargata, e quindi questa spinta economica continua ad esserci, non solo la spinta demografica, e lo abbiamo visto prima, ma anche una spinta economica continua a essere molto forte. Quindi pensare a una fine della demografia a breve, per noi 50 anni è breve termine, a breve lungo termine, è in qualche modo infondata, perché è molto difficile che queste forbice economica possa chiudersi abbastanza, non completamente, ma abbastanza da eliminare la forza di espulsione che hanno i paesi poveri e la forza di attrazione quindi che hanno i paesi ricchi su di loro. Quindi questa forbice continuerà ad esserci. Quindi questo è uno degli aspetti, diciamo, importanti che stanno, che innervano un pochino la situazione, l'evoluzione della popolazione mondiale. Dirò qualcosa di più poi. Ecco, quindi noi abbiamo... Un attimo indietro. No, l'ho trovato troppo indietro, non è così. Abbiamo tutto sommato nel mondo che si avvia verso i 7,5 miliardi di abitanti, abbiamo più di 2 miliardi di paesi che hanno 2 miliardi di abitanti, dove la riproduttività è molto bassa, è bassissima e è di per sé in qualche modo insostenibile se rimanesse a quei livelli, sempre che non si voglia poi alla lunga fare sparire una popolazione, ma questo sarebbe contrario alla sostenibilità. La sostenibilità non significa cancellazione. No? Quindi in qualche modo 2 miliardi di abitanti della Terra hanno oggi una riproduttività molto molto bassa, non bassa, molto molto bassa, e aumentano i paesi che entrano in questa categoria. Quindi nella tendenza attuale è a diffondersi questa bassa riproduttività. In Cina è ovvio, perché hanno fatto una politica coercitiva sopra le nascite e quindi sono riusciti con la forza politica che c'aveva a livello interno l'amministrazione cinese a cambiare i comportamenti delle persone. Altri paesi ovviamente questo non è possibile. Però il numero di paesi che sta entrando nel club, diciamo, dei paesi a bassissima riproduttività e pertanto insostenibile bassissima riproduttività tende ad aumentare. Oggi c'è la, la Thailandia, c'è la Corea, c'è l'isola di Taiwan, ci sono alcuni altri paesi sudamericani insieme al Brasile. Quindi cresce il numero di paesi in cui la bassa natalità, oltre all'Europa ovviamente, è un aspetto, un'incognita per la stabilità futura. Non necessariamente una tragedia, dico un'incognita, dico, eh? Non è una tragedia, però un'incognita è un tema che va affrontato con politiche, e quindi lo status quo non va bene, mettiamola così, eh? Lo status quo non va bene. Dall'altro canto abbiamo un miliardo e più, forse un miliardo e mezzo di popolazione mondiale, dove la riproduttività è insostenibilmente alta, tutta l'Africa subsahariana, più un altro pizzico di paesi tipo, che so, il Pakistan, che ha 200 milioni di abitanti, non un piccolo paese, e qualche altro paese in America Latina, non molti, qualche altro paese in Asia, cioè un'area di alcune zone dell'India, perché l'India non è tutta uguale, l'India ha stati con natalità molto elevata nel nord e bassa natalità nel sud, ma insomma c'è perlomeno 200 o 300 milioni di indiani che hanno una riproduttività ancora molto molto alta. Quindi c'è un problema anche di insostenibilità e quindi di necessità di agire e di politiche che sarebbe quelle che le Nazioni Unite dovrebbero in qualche modo sostenere, ma che non citano, di agire in questo senso, di politiche sociali, ma anche di sanità pubblica, che permettano una modernizzazione, chiamiamola così, della riproduttività. Ecco, c'è poi un problema di un miliardo di persone in questo, nel nostro pianeta, essenzialmente quasi tutte concentrate nell'Africa subsahariana, che stanno in quella che veniva chiamata un tempo, ma che tutto sommato poi gli studiosi non è piaciuto questo termine, quindi se ne sono inventati degli altri, ma insomma la cosiddetta trappola malthusiana, no? È pittoresca la cosa, ovvero quelle popolazioni che hanno un'altissima riproduttività e quindi un alto tasso di incremento, e questo alto tasso di incremento non permette loro un accumulo sufficiente per poter fare gli investimenti giusti, per aumentare il livello di istruzione, il livello di sanità pubblica, eccetera, eccetera, e quindi la mortalità tende ad abbassarsi lentamente, e quindi questo paese però cresce, e questo determina scarsità di risorse, eccetera, eccetera. E è una trappola, perché se uno delle termini dell'equazione non cambia, è difficile uscire da questa spirale, no? Di fame, povertà, alta mortalità, alta riproduttività. Se c'è alta mortalità c'è anche alta riproduttività, perché si vuole mantenere le generazioni vogliono riprodursi in qualche modo, quindi se la mortalità infantile è elevata fanno più figli per rimpiazzare quelli che non ci sono più, e quindi è una trappola dalla quale nell'epoca in cui scriveva Malthus erano gran parte dei paesi del mondo, solo quelli saggi che riuscivano a riprodursi meno, non con il controllo delle nascite. Malthus era un pastore, un uomo di chiesa, quindi ovviamente non propugnava questo, però c'erano altri modi, non ti sposi, rimani celibe o nubile, se no. Oppure ti sposi molto più tardi, non ti sposi a 18 anni, ti sposi a 30 e quindi fai meno figli. Quindi le popolazioni sagge riuscivano a uscire dalla trappola, le altre no, e ci rimanevano. Questa trappola malthusiana esiste ancora in qualche modo per una buona fetta della popolazione mondiale, e quindi questo è un tema di grande importanza. Oggi esistono i mezzi per smontare questa trappola, perché esistono i capitali, esiste la scienza, può esistere la cooperazione internazionale, potrebbe esistere la cooperazione internazionale, esiste il modo esistono i mezzi per uscire dalla trappola e per smontarla. 200 anni fa o 100 anni fa questi mezzi non c'erano. Allora, se il mondo ha questi mezzi, beh, li deve in qualche modo mettere in atto il più velocemente possibile. E qui avete alcuni casi. Per esempio, la fame. Qui è detto inadeguatezza delle disponibilità caloriche. Insomma, leggi, tra parentesi, fame, o sottonutrizione o malnutrizione, o tutte le varianti possibili immaginabili. Ma insomma, grosso modo è questo. Vedete, ora sembrerebbe che tutti... Il minimo sarebbe 100 dell'indice se tutti si nutrissero allo stesso modo, ma noi sappiamo che i paesi sono molto disuguali. In qualsiasi paese ci sono quelli che si nutrono male, quelli che si nutrono troppo e quelli che si nutrono stanno nel mezzo. Quindi una media di 100, poco superiore a 100, significa che c'è una grossa fetta di popolazione che è malnutrita. O sottonutrita o che appunto o che soffre la fame. Quindi vedete ancora che tra il 1990 e il 2012, diciamo negli ultimi 20 anni, si sono fatti dei progressi nel mondo, nei paesi in via di sviluppo. Questo indice è aumentato da 108 a 119. Diciamo che se si fosse sopra i 120 vuol dire che tutto sommato il paese con diciamo politiche di redistribuzione del cibo, politiche sociali eccetera, può ovviare al problema, ovvia, è capace di ovviare al problema. Se sei molto al di sotto di 115 o 110 significa che c'è qualcuno che resta, ripeto, si alza con la fame e va a letto con la fame. Vedete che i progressi nell'Africa subsahariana sono stati scarsissimi, 4 punti nemmeno negli ultimi 20 anni. Nel Pakistan non c'è stato nessun progresso, in India non c'è stato nessun c'è stato un modestissimo progresso. Paesi sviluppati c'è stato un progresso, ma noi non abbiamo questo problema. Abbiamo il problema dell'obesità, abbiamo il problema della supernutrizione, abbiamo qualche affamato c'è, ma insomma, voglio dire, ma qui entrano in gioco altri fenomeni di super esclusione sociale, insomma, sono di tipo diverso. Quindi siamo nel fondo della trappola malthusiana ancora per alcuni paesi del mondo, compresa l'India, che è paese avanzatissimo, questo è uno dei grandi paradossi indiani, avanzatissimo sotto l'aspetto del livello della ricerca scientifica. Ha ormai nell'area della fisica, dell'informatica e delle scienze ha grandi eccellenze. C'ha la bomba atomica, c'ha una potenza atomica, può mandare missili intorno al mondo, insomma, però non riesce a assicurare una scodella di cibo a tutti i suoi abitanti. E quindi questo è uno dei grandi paradossi, insomma, queste punte di capacità di fare cose avanzatissime e incapacità di fare cose elementari. Insomma, lascio a voi di giudicare. Quindi ancora c'è il problema della fame, che è il problema della sottonutrizione, che è uno dei classici problemi di chi sta avvitato al fondo della trappola malthusiana. O ancora, vedete, la percentuale dei bambini sotto i 5 anni deferiti o con statura inferiore al normale o sottopeso, e la mortalità infantile. Questi sono alcuni paesi, queste sono indagini molto accurate. Per l'India l'indagine è un po' arretrata, ora sta uscendo quella nuova, ma comunque vedete che l'India nel 2010, meno di 10 anni fa, aveva un quinto dei bambini sotto 5 anni che erano considerati deperiti, wasted in inglese, e 48%, quasi la metà, di bassa statura. La bassa statura non è necessariamente qualcosa che impedisce la normalità, altrimenti tutte le popolazioni delle Ande sarebbero tutte quante incapaci di sopravvivere, cioè ci si adatta. L'essere piccoli di statura è un adattamento alla scarsità di nutrimento, però è un indicatore che questo nutrimento è scarso. E la mortalità infantile per conseguenza, tenete conto che da noi questa mortalità infantile è di non è di 50, non è di 194, non è di 78, non è di 56, ma è di 3. Quindi questo per dare l'idea dell'enorme, sotto 5 anni forse di più sarà 6, 7, ecco, vi dà l'idea delle differenze che esistono. Quindi siamo ancora inchiodati nella trappola in alcuni paesi. Oppure ancora il numero di figli per donna, lo dicevo prima, bassa fame, alta mortalità, alta riproduttività. Lo vedete qua, guardate, tre date. Ho di nuovo preso il Nord Africa per distinguerlo dall'Africa subsahariana. Nell'Africa subsahariana sì, c'è stato qualche diminuzione, ma non tanto, siamo oltre ai 5 figli per donna, oltre ai 5 figli per donna in media, cioè quasi 4 volte più che in Italia. E questo è, ripeto, insostenibile alla lunga, a meno che, ripeto, a meno che non ci siano sforzi politici, di politiche sociali, di politiche della salute, molto importanti, grandi investimenti. Nulla di ciò che è insostenibile non può, tutto di ciò che è insostenibile può in qualche modo essere reso sostenibile, ma bisogna lavorarci. Quindi questo vi dà un'idea di un altro aspetto di questa trappola di cui dicevo. E però, ecco, il forte... Altri 5 minuti? No, è tranquillo, bisogna che siano tranquilli loro, non io. Se vedo delle teste reclinanti... vuol dire che non... Allora, c'è un impatto ambientale, perché di questo ci riempiamo, siamo tutti preoccupati, diciamo, degli squilibri ambientali, che certamente l'industrializzazione e il rapido sviluppo hanno accentuato. Noi siamo, certamente abbiamo grandi mezzi, ma abbiamo anche grandi mezzi di distruzione. E quindi questo è un altro dei grandi problemi, molto spesso così, insomma, trattato, come dire, trattato con molta superficialità e con molte estremismi, diciamo, da una parte e dall'altra. Però, e qui avete un esempio di due paesi, li ho chiamati Pauperia, capite voi che paese è, e Taikunia, capite anche voi anche questo che paese è. Ecco, ci sono due paesi, paese povero e paese ricco. Allora, supponiamo che il paese povero abbia una crescita della popolazione del 2% all'anno. È la crescita che c'ha la popolazione, il miliardo della popolazione del subsahariana cresce oggi, anzi un po' di più, del 2% all'anno. Bene? Quindi... questa è Pauperia, e che il reddito pro capite, voglio essere generoso, aumenta invece al 5% l'anno. È così, perché l'Africa si sta sviluppando, tutto sommato, non è un paese che sta immobile, è un paese che ha delle grandi, dei grandi cambiamenti. La penetrazione dei cellulari in Africa è grosso modo comparabile alla penetrazione dei cellulari negli Stati Uniti. Ora, i cellulari non si mangia, però si comunica, si fanno tante cose, quindi è un indice che le cose stanno cambiando, chiusa parentesi, quindi che aumenti il 5%. Ora, in Taikunia invece la popolazione sta ferma, non si muove, come è oggi in tutto il mondo sviluppato. Il mondo sviluppato grosso modo rimane intorno a quello che oggi è sviluppato, essenzialmente Europa, Giappone, Australia, che è piccolina, e Nord America. Diciamo, 1 miliardo di persone, 1 miliardo resteranno tra 35 anni, quindi tasso di incremento pari a 0. Supponiamo generosamente che il reddito pro capite aumenti del 2%. Da noi già facciamo i salti mortali di felicità, perché sfioriamo l'1% come rimbalzo da una grave crisi, insomma, siamo ancora più ottimisti, 2% all'anno. Allora, l'impatto ambientale, secondo un'equazione di Paul Ehrlich, 40 anni fa, un'equazione moltiplicativa, una moltiplicazione, cos'è questo impatto ambientale? È dato dal numero degli individui e dalle risorse che posseggono. Più risorse possiedi e più consumi in termini di energia, in termini di acquisti, in termini di consumi, in termini di materia prima. Quindi supponiamo che più uno è ricco e più consuma energia e consuma materie prime non rinnovabili, cioè quelle che hanno poi un impatto ambientale importante, quindi crea più inquinamento, eccetera, eccetera, perché per avere beni di consumo questi beni devono essere prodotti e il produrre costa energia, il produrre l'energia consuma e inquina, no? Quindi, allora, popolazione moltiplicato il livello, diciamo, di risorse pro capite, cioè questo Y, mi dà l'idea dell'impatto ambientale. Allora, supponiamo che oggi questo impatto sia pari a 1, sia per Pauperia che in Taicunia. Lo faccio uguale a 1. Come sarà tra 35 anni? Beh, tra 35 anni in Taicunia, questa semplice equazione mi dice che tra 35 anni questo impatto sarà il doppio di quello attuale. Il doppio, ma è il doppio, insomma, forse qualcosa che si può in qualche modo riuscire a gestire. Nei paesi in pauperia, invece, 5% combinato al 2% di incremento mi dà un impatto che sarà 12 volte quello attuale. E quindi l'impatto è destinato a crescere, perché noi tutti vogliamo che i paesi in via di sviluppo, che pauperia si sviluppi, non li vogliamo tenere a un tasso di incremento pari a 1, pari allo 0%, vogliamo 5% e magari anche di più, se possibile, in modo che in una generazione, insomma, i miglioramenti ci siano. Quindi tutti noi vogliamo che pauperia si arricchisca, si esca dalla povertà, però questa uscita dalla povertà determina un impatto ambientale che è elevatissimo, eh? Da noi questo impatto ambientale può raddoppiare, però noi siamo arrivati a un tale livello nella curva dei consumi energetici che potremmo anche pensare che questa curva dei consumi individuali possa diminuire, perché le auto consumano meno, perché invece di di comprare un bene di consumo mi leggo, sento della musica per radio, o mi diverto con internet, che sono tutte cose immateriali, o perché vado dal parrucchiere a farmi una pettinatura costosa, anche quello costa poca energia, costa, insomma, stiamo cambiando un pochino i nostri consumi, quindi con politiche adeguate potremmo, il miglioramento del progresso tecnico, potevo dire che l'impatto potrebbe anche non aumentare da noi, ma nei paesi in via di sviluppo questo è destinato ad aumentare, si voglia o non si voglia, e questo pone naturalmente delle sfide, e la sfida non è quella di facciamoli sviluppare meno, ovviamente la sfida è quella di farli crescere meno da un punto di vista demografico, e soprattutto ecco, in pauperia rinforzare quelle politiche sociali per il controllo, che favoriscono il controllo delle nascite, e rafforzare soprattutto lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione tecnologica, cioè quelle innovazioni tecnologiche che permettono di consumare meno materia prima, permettono di consumare meno energia, possibilmente far sì che le sviluppino loro stesse, non solo che ci siano dei trasferimenti. Credo queste sono le due grandi sfide. Sfida, altra brutta parola, che scusate se la uso, utilizzata, è una parolaccia, le sfide del futuro. Noi siamo sempre nelle sfide di Barletta, dobbiamo sempre sfidare qualcosa. Mi è scappata. Ecco, questo è un punto. Vi faccio notare che l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, che è una enciclica interessante, che potrebbe averlo scritto un ecologista radicale, se voi la leggete, perché insomma, però sulla popolazione acqua in bocca, non c'è niente sulla popolazione. Ho scritto un pezzettino sul nostro sito clandestino di commento ammirato per certe parti, ma e la popolazione non conta nulla. Il fatto che altri 4 miliardi di persone si aggiungano da oggi alla fine del secolo non ha un effetto sopra l'impatto ambientale. Certo che ce l'ha. Certo che ce l'ha. Però se noi abbassiamo un po' questo impatto dovuto alla popolazione, forse non si farebbe male. Ecco, quindi questo argomento è un argomento importante. Non è solo lo sfrenato capitalismo, lo sfrenato consumismo, lo sfrenato non so che cos'altro, che fa sì che siamo un po' sciagurati dal punto di vista del nostro impatto ambientale, la nostra maleducazione, che non raccattiamo le cicche, le buttiamo per terra, eccetera. Tutto questo è vero, ma il numero conta, di nuovo il numero conta. E infatti è stato fatto anche un piccolo calcolo, ma non da me, è fatto dagli esperti dell'International Climate Change Panel, che è quel gruppo di scienziati che ormai da 15 anni studia il riscaldamento ambientale, tutti i temi dell'inquinamento ambientale, che circa il 40% dell'aumento dell'inquinamento negli ultimi 30 anni, cioè quasi la metà dell'aumento, è stato dovuto all'aumento della popolazione. Quindi a un fattore, cioè l'aumento della popolazione. Quindi questo è un... Non sono un ecologista radicale, ma è un punto che sicuramente è centrale. Ecco, quindi... è l'ultima. Mi fermo qui, ma dico che nel futuro ci sono perlomeno 7 punti che rappresentano l'insostenibile non leggerezza dell'essere, ma l'insostenibile pesantezza dell'essere, in questo caso, se posso dirlo. La bassissima riproduttività in 2 miliardi di persone in un numero crescente e in un numero crescente di paesi. Questo è un problema, c'è poco da fare. L'altissima invece riproduttività di più di un miliardo di persone. E questo è un altro problema. Contrario, è quando mi si dice ma i paesi poveri fanno tanti figli, i paesi ricchi ne fanno pochi, allora va tutto bene. Dico no, va tutto bene perché nei paesi artici, al circolo polare artico fa freddo e in Congo fa caldo, ma non è che questo fa la media sostenibile di per sé, no? Fa la temperatura giusta primaverile, no? Quindi è un discorso a pera, come si soleva dire un tempo, non si dice più, ma insomma discorso a pera. Quindi Bassisa, questo non ne ho parlato, ma l'aborto selettivo in Asia, e non solo in Asia, anche nel Caucaso, cioè il fatto che si alteri artificiosamente il naturale rapporto dei sessi alla nascita, che oramai è arrivato a un eccesso di bambini maschi su bambine femmine neonate del 20% in Cina, non in un piccolo centro, aggregato di 1.300.000.000 di persone. Quindi questo è un aspetto importante. La trappola malthusiana in Africa subsahariana, il tema del forte incremento demografico e del suo impatto sopra gli equilibri ambientali, quindi taikuni e pauperia, l'antropizzazione e lo spazio, anche di questo non ho parlato, ma insomma ormai più della metà del pianeta è antropizzato direttamente o indirettamente, cioè tra superficie insediata dagli umani, superficie insediata da infrastrutture e via dicendo, campagne coltivate, pascoli in qualche modo organizzati dagli umani, boschi cedui, quindi influenzati dall'azione umana, arriviamo a più del 50% della superficie del pianeta. Cioè il nostro pianeta al tempo dell'invenzione dell'agricoltura eravamo 10 milioni, tra 30 anni saremo 10 miliardi, quindi il pianeta si è ristretto mille volte. I primi agricoltori avevano a loro disposizione l'equivalente dell'isola del Giglio come superficie, ciascuno poteva essere un Robinson Crusoe. E oggi hanno a disposizione mediamente il campo di calcio dell'isola del Giglio. Quindi lo spazio è meno, e quindi che cosa si fa quando lo spazio diminuisce? Beh, si conserva. Si conserva bene, si tratta bene, ci si deve responsabilizzare. E infine le migrazioni internazionali senza regole, perché questo è un aspetto che ho trattato solo indirettamente, ma i paesi del mondo non hanno voluto cedere o non hanno ceduto nemmeno una frazione della propria sovranità in favore di regolazioni internazionali dei flussi migratori, regolazioni anche minime dei flussi migratori. E se voi pensate che esiste una potentissima Organizzazione Mondiale del Commercio che regola i flussi, gli scambi in un mondo che ha liberalizzato i confini, ma regola gli scambi in maniera molto precisa, non esiste lo stesso per il fattore produttivo umano. Per il fattore produttivo capitale sì, c'è flussi di denaro, flussi di beni, flussi di servizi, c'è un'organizzazione mondiale che regola. Per quanto riguarda le migrazioni internazionali non c'è. E questo naturalmente è quello che noi vediamo oggi sotto i nostri occhi. Quindi tutti questi temi, naturalmente ci sono tanti altri aspetti dell'insostenibilità globale, ma penso che dal punto di vista della demografia questi siano quelli principali. Tutto qua. Grazie.
Bene, grazie professore, uno splendido quadro generale di come stanno andando le cose nel mondo, su cui ragionare. Aggiungo solo una cosa che il professore sennò non lo fa vedere, ma fra una settimana in libreria ci sarà l'ultimo lavoro del professore Livi Bacci, Il pianeta stretto, mi sembra giusto segnalarvelo, visto che è appena...
Pubblicità.
No, non l'ha concordato, ma mi sono preso la libertà di segnalarlo, anche perché...
Perché pubblicità progressa.
No, perché mi fa piacere segnalarlo, e sono un lettore attento degli scritti di professor Bacci, quindi ritengo di straordinario interesse. Bene, detto questo, cominciamo la discussione. Come sempre, prego.
Dunque, la domanda è questa. Nei vari calcoli è stato tenuto conto del consumo del terreno agricolo? Cioè, a dire, mi risulta che, se non ricordo male, ho letto in qualche saggio che, ad esempio, il terreno delle grandi pianure del Nord America è diminuito di 2 metri nel giro di un secolo e mezzo, qualcosa del genere, appunto per l'agricoltura intensiva. Quindi in realtà, anche senza aumentare il numero della popolazione, dei consumi, c'è il problema della sostenibilità da questo punto di vista, perché non è detto che la produzione agricola rimanga tale, comunque sia.
Facciamo, raccogliamo più,
sì,
forse.
Sì,
raccogliamo,
sì,
più domande.
Sì, sì,
allora.
Sì, sì.
Prego.
Una domanda che non vorrei che cadere nel tecnico, ma sarebbe interessante capire quali sono i parametri che in demografia vengono utilizzati per fare quelle proiezioni. Lo dico in un altro modo. Lei ha citato diverse cause, per esempio quella ambientale, oltre alla demografica, altre di tipo economico, eccetera. E prendendone una alla volta è terrificante. È facile, diciamo, di essere pessimisti per il futuro. Ma cosa cambia quando noi cerchiamo di vedere le correlazioni, le relazioni tra almeno due di queste variabili? Faccio un esempio. A proposito dell'antropizzazione e territorio, lei ha accennato a questo come un problema rilevante, infatti lo è, ma mi chiedo, poiché noi sappiamo già che dal punto di vista ambientale la disponibilità del territorio tende notevolmente e velocemente a diminuire, la desertificazione, l'innalzamento del livello dei mari, eccetera. La domanda è se c'è un modo di prevedere, no, va un passo indietro, non c'è modo, ma se è possibile immaginare la velocità con cui questi fenomeni crescono, e quindi, per esempio, stabilire se quel 40% che lei citava in realtà possa essere ben diverso, insomma, e tutte le altre quantità in gioco siano forse minori di quelle a disposizione o di quelle valutate oggi. Non so se sono stato chiaro, ma comunque il problema era questo.
Non sono sicurissimo di avere...
No, io ho fatto difficoltà a capire, ma forse...
No, appunto, non sono sicurissimo di avere capito.
Allora, dico solo un aspetto. Vorrei correlare, misurare gli effetti dell'inquinamento ambientale, quello notoriamente detto, con le dinamiche demografiche. Almeno una variabile. La disponibilità dello spazio a fronte della crescita tende a diminuire, questo è ovvio. Non voglio invocare il fenomeno che avviene nei batteri, nelle capsule di pietra, però in realtà questa disponibilità dello spazio, tra parentesi, misurata come? Un conto è misurare chilometri quadrati in pianura e un conto a quota 3.000 metri. Voglio dire, tenderà a diminuire perché ci sono fenomeni da noi determinati, come l'innalzamento dei mari e quindi la minore disponibilità degli spazi. La desertificazione che è già in atto e tende ad alzare la fascia. E quindi le due velocità come sono correlate?
Innanzitutto veramente complimenti per la sua conferenza, per la presentazione di questo problema enorme. E io vorrei fare una domanda perché sono curioso di conoscere la sua opinione al riguardo. Se, come sembra, gli esperti, come lei e come tanti altri nel mondo, hanno prodotto tutte queste chiarissime tabelle e situazioni. C'è una domanda e una sottodomanda che le pongo. Secondo lei siete troppo intelligenti voi esperti o sono troppo ignoranti i politici che dovrebbero mettere in atto le contromisure? E di conseguenza lei come la vede per i prossimi 50 anni? C'è speranza che le organizzazioni internazionali, i politici, diano retta a queste tabelle, oppure conviene che voi diventiate politici e i politici diventino esperti? Grazie.
Scusatemi tutti, io non ho nessunissima conoscenza di nessuna delle discipline, ma ho forti curiosità perché il problema mi interessa e vorrei farle una domanda. Data la spinta di quei due fattori, uno la numerosissima natalità dei paesi poveri e la differenza, la forbice che si è ulteriormente allargata nella disparità della distribuzione delle risorse, un luogo comune che fosse sbagliato, ma mi pare che chi emigra sia in genere quantomeno il più intraprendente, se non il più intelligente, il più coraggioso anche. Come fanno i paesi poveri, se perdono oltretutto dall'immigrazione questa, a riprendersi? Allora, non è indispensabile che i paesi ricchi, per il loro interesse, provvedano a quegli investimenti, a quelli... anche magari intervenendo sulle cose culturali, portiamo pazienza se ogni tanto bisogna fare l'omogeneizzato culturale, insomma, ma intervenire e provvedere a quegli investimenti in quei paesi.
Io porto un punto in più, e forse sbaglio perché è un mondo fantastico quello che ci ha descritto Livi Bacci, ma vorrei sentirlo, provocarlo su questo. Come non si parla abitualmente dell'aumento della popolazione come una cosa pericolosa, così non si parla della tecnologia che disoccupa questi giovani pochi, pochissimi, che si vorrebbero fossero di più disoccupati, e d'altro canto questo infatti io dico usiamo la popolazione che c'è, ecco, questo sarebbe il titoletto, questo pensare che dopo i 65 anni le persone non fanno più parte della classe produttiva o dei lavoratori, lei credo che abbia passato i 65 anni.
Anche
i 75. A tutti quanti piace continuare ad essere nella società. Dunque, questi invecchiamenti non sono delle cose così orribili se anche su questi ci si lavora.
Prego.
Facciamo tutto insieme? O
come vuole lei, professore? Come,
poi
come
perdo,
lei si
poi
sente?
Perdo.
No, di fatto, facciamo così. Facciamo una prima risposta del professore.
Sì, ma è una domanda facile. I primi 8 punti, quelli del 2000, no? I grandi macro punti, sono stati rivisti nel 2015, ma è stato fatto un bilancio dei risultati? Può essere un pochino più preciso nel dirci come sono andati questi bilanci?
Mamma mia. Allora, io anzitutto non sono ovviamente né un geologo né un climatologo, quindi non posso rispondere con precisione alle domande, che le prime due domande che diciamo sono. Però per chi volesse approfondire l'argomento, si suol dire, no? Bisogna rifarsi un po' agli studi che sono stati fatti da questo International Panel on Climate Change, che hanno prodotto una quantità sterminata di lavoro, soprattutto per esempio per quanto riguarda le aree a rischio di desertificazione, per esempio, ci sono tutte delle stime. Naturalmente sono stime condizionate a che cosa? Al funzionamento del modello che sottostà a queste stime. Parte delle variabili che sono in questo modello sono la popolazione stessa, l'andamento futuro della popolazione, ma l'andamento futuro del reddito, l'andamento futuro dei consumi, il tipo di attività industriali, sono tutte cose che influiscono ovviamente sull'ammontare dell'inquinamento, sull'ammontare dei gas serra. E quindi tutto questo modello tiene conto di tutti questi aspetti, che naturalmente le variabili possono cambiare nel tempo, cioè prevediamo una cosa può non realizzarsi, però diciamo c'è un consenso sul fatto che ci saranno delle aree che sottoposte a desertificazione, delle altre aree sottoposte al rischio di inondazione, perché c'è un aumento del livello dei mari per lo scioglimento dei ghiacci delle aree polari, e naturalmente dipende però allora si fanno varie ipotesi, l'ipotesi alta, l'ipotesi bassa, l'ipotesi intermedia, e sulla base di questo, di questi modelli che poi sono regionalizzati, cioè resi applicati alle varie parti del globo, ci vengono fatte le stime delle aree che sarebbero sottoposte a desertificazione, poi si va a guardare quanti abitanti ci stanno e quindi quanti abitanti in queste aree potrebbero essere colpiti dal fenomeno della desertificazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi è tutta una catena di ipotesi molto complicata, e si possono vedere i risultati nei rapporti di questo gruppo che è fatto di centinaia, anzi migliaia di scienziati. Fortunatamente ci sono anche dei rapporti abbreviati, nel senso che uno non si deve sciroppare 40.000 pagine di dati e di equazioni, ci sono anche dei rapporti più sintetici fatti per persone colte e curiose, o per la stampa, ok, e si può andare a vedere lì in maniera dettagliata. Quindi diciamo io la rimanderei, chi è curioso di questi aspetti, andare a approfondire il perché e il per come, ma certamente l'aumento di popolazione o la variazione di popolazione influisce nei modelli che vengono costruiti, perché se c'ho un miliardo di persone in meno, i risultati dal punto di vista dell'emissione dei gas serra sarà diverso che se invece c'ho però un miliardo di persone in più. Per quanto riguarda i politici, io ho fatto il senatore per 7 anni e l'impatto delle mie conoscenze sopra le decisioni, diciamo, varia tra 0 0,00001.
Scarica
0 a 1 da 0 a 100. No, da 0 a
0,0001,
sì, da
1
a 100. Detto questo, diciamo, si usa dire che il ciclo politico dura al massimo 5 anni, mentre i cicli, questi cicli economici, ecologici, sociali, eccetera, magari ne durano 100, quindi questa è la discrasia. Però, ecco, detto questo, qualche segnale, tutto sommato, di consapevolezza c'è, perché questo è l'importante, è che ci sia una consapevolezza nelle persone, non solo nei politici, ma anche negli elettori dei politici, perché certo, se poi gli elettori si fanno ingabolare dalle tre frescacce che dicono i politici, ma se gli elettori sono avvertiti non ci cascano, quindi è tutto un giro. Dobbiamo noi stessi essere più colti e più avvertiti e dare le domande giuste e gli input giusti. Quindi il problema è, credo, complesso. Gli organismi internazionali non hanno nessun potere di intervento, perché le Nazioni Unite possono benissimo, questi non sono altro che diciamo stimoli alla comunità internazionale per agire in una determinata direzione. Il prestigio dei capi di Stato è scarso, perché tra quei 180 capi di Stato che hanno sottoscritto questi grandi appelli ci sono anche tiranni sanguinari, eccetera, che non è che proprio uno voglio dire si sente motivato dalla firma del presidente del Sudan che è perseguito dal tribunale dell'AIA, quindi insomma gli appelli contano poco. Però ecco, la maggiore consapevolezza c'è. L'idea della sostenibilità, sì, è un mantra, però sta entrando un po' nella testa delle persone, dalle cose più semplici. 50 anni fa si facevano le cose, si facevano investimento, ma spesso, e anche oggi, spesso non si pensa al costo di manutenzione. Si fa la grande opera pubblica, poi chi me la mantiene? Chi va a verificare che quel muro o quel ponte o quella pavimentazione è fatta a regola d'arte? Chi dà le risorse ogni anno perché sia mantenuta, eccetera, eccetera? Questo significa sostenibilità a livello terra-terra, ma terra-terra ma importante. Quindi credo che maggiore consapevolezza c'è. Il fatto che il Papa stesso si sia lanciato in un'enciclica sui temi ambientali, al di là delle manchevolezze che possano esserci o delle esagerazioni che possono esserci nell'enciclica, è un fatto positivo, perché dà un messaggio. Il messaggio è: guardate che questo è un bene che ci ha dato Dio, lo dobbiamo tenere di conto, insomma. E peccare contro l'equilibrio ambientale è come peccare, insomma, tutto sommato, anche se svaluterà un po' il peccato del sesso per metterci anche altri peccati accanto, che sono forse a volte altrettanto o maggiormente importanti. Quindi qualche lume, diciamo, forse c'è. Intervenire con gli investimenti è giusto, certo, bisognerebbe. C'è un piccolo problema, che non si interviene. Oggi i paesi, c'erano stati accordi internazionali dei paesi ricchi sulla cooperazione internazionale, che doveva, ogni paese avrebbe dovuto almeno dedicare alla cooperazione internazionale lo 0,7% del prodotto lordo ogni anno. Sappiamo tutti che questo livello non è stato mai raggiunto, solo qualche paese scandinavo ci è arrivato, gli altri paesi stanno ma moltissimo al di sotto. Oggi sono molto maggiore il flusso di denaro che torna nei paesi poveri attraverso le rimesse degli emigrati, loro cittadini, che non il flusso di denaro per la cooperazione internazionale. Quindi certamente il Perù riceve molte più, a parte che il Perù si sta sviluppando rapidamente, ma molti più soldi dalle rimesse dei peruviani all'estero che non di aiuti allo sviluppo. Quindi bisognerebbe, però la situazione è questa. la tecnologia la signorina mi ha fatto questa domanda che cosa devo dire sulla tecnologia? No, lei ha detto una cosa giustissima, ma ora me la sono dimenticata. No, me la sono appuntata.
La tecnologia disoccupa.
Sì, la
vedendo 30 anni di più i parametri di
efficienza degli anziani. Sì, sì. Ah, gli anziani. Io sono anziano e lavoro, però sicuramente la mia produttività, non misurata in pagine scritte, ma in innovazione, è molto minore di quando avevo 30 anni. Ma è così, è inutile, sì. I vecchi sono tanto bravi, tanto buoni, sono tanto numerosi, sono tanto saggi, eccetera, eccetera, ma sono vecchi.
Per cosa?
Per qualsiasi cosa. Va a maneggiare i containers? Va a fare gli input dati di equazioni complicate in un laboratorio? Non lo fa più. Non lo fa più. E quindi un paese molto vecchio è un paese certamente che perde in spirito di innovazione. Nonostante tutto quello che è di buono possiamo dire di noi, tutto quello di buono che potete dire di me, e vi ringrazio in anticipo, però la situazione è questa.
Ma se l'innovazione fa salire l'acqua sul territorio?
Se lei, c'è un bellissimo grafico, che mette in l'andamento il numero di premi Nobel nelle scienze negli ultimi 100 anni, da qualsiasi storia, secondo l'età, non alla quale hanno ricevuto il premio Nobel, ma alla quale hanno fatto le scoperte che gli hanno valso il premio Nobel. Ebbene, l'età modale, cioè a cui è più numerosa, è intorno ai 34-35 anni. Quindi, diciamo, se noi pensiamo, gli anziani possono tentare di non essere dei pesi e quindi rinviare quanto possono tentare di essere utili, ma un paese che ha più donne ottantenni che bambine che hanno 12 anni è un paese che non va bene, c'è qualcosa che non funziona. A parte che sarebbe un paese destinato a sparire.
30 anni di vita in più.
Che se ne fa? Che se ne è fatta Madame Calmont, che ha vissuto 122 anni, la donna più vecchia del mondo, viveva a Arles, era una negoziante. Che se ne è fatta degli ultimi 40 anni? No, probabilmente avrà vissuto bene, ma... Quanto sarà costata la sanità pubblica francese? Capito? No, ora non voglio dire che bisogna ammazzare, per carità, non sarebbe il mio interesse, però ecco.
Neanche disoccuparli.
No, ma giustissimo. La Fornero è stata crocifissa, letteralmente. Perché? Lo sa lei perché? No, perché è aumentata l'età alla pensione.
I soldi li hanno tenuti, ma dopo, quando si trovano a non far niente, sono depressi, disperati, suicidi.
Allora, diciamo che la società deve organizzare e far sì che per gli anziani non ci siano solo i dopolavori in cui vanno a ballare e a imparare a fare i pasticcini, ma ci sia anche qualcosa di più coinvolgente e più utile. Questo sì, cioè una società, quello che viene chiamato, e sono pieni i libri di questo, il cosiddetto invecchiamento attivo, no?
E quindi però andare a mangiare ai
moreni, non va bene. Sì, no, andiamo a mandare il biberon ai poppanti,
va bene. Andiamo avanti con un po' di cambiamo. Sì.
Una domanda breve.
Gli 8 punti poi della... sì, scusa.
Il fattore guerra e pace, che rilevanza può avere su queste previsioni? È ovvio che è abbastanza imprevedibile, ma che rilevanza può avere?
Rispondo a bomba.
Sì, va bene. Cioè. A bomba vera. Ci stiamo.
Diciamo, Dipende da quali strascichi si tira dietro. Non ha certamente un'influenza enorme da oggigiorno, dal punto di, a meno che non ci sia una guerra stranucleare, delle morti, diciamo, e delle perdite. Quelle hanno avuto la prima e la seconda guerra mondiale, oggigiorno sono molto più limitate. Ma quale strascichi? La guerra dei trent'anni ha fatto tantissimi morti, non per le uccisioni in guerra, ma per le distese bruciate, i campi resi incoltivabili, gli attrezzi distrutti, eccetera. Quindi tutto lo strascico sociale, economico di distruzione che si porta dietro. Quindi l'impatto può essere anche enorme, e come può essere relativamente modesto dal punto di vista demografico. Poi su tanti altri aspetti. In genere si è visto, anche dopo le grandi tragedie delle guerre mondiali, un rebound, una ripresa abbastanza rapida, e una cancellazione, diciamo, di quelle punte in basso con una ripresa successiva. Però insomma, questi sono solo calcoli aritmetici, non tiene conto di altri aspetti.
Dato che non credo sia la morale che regola le azioni, mi chiedo, ma se il numero è potere, perché un paese ricco dovrebbe occuparsi di far sviluppare un paese povero e renderlo con un numero maggiore di abitanti?
Perché? Perché è conveniente. È conveniente avere vicini ricchi e pasciuti. Non è conveniente avere vicini poveri che possono creare conflitto, che, anche senza entrare nella morale. Secondo me è un saggio calcolo politico. No?
Però non è mai successo. Cioè, mediamente nella storia, in modi diversi, sono stati bloccati.
Non è successo, però i conflitti ci hanno dietro una visione strategica e geopolitica, non l'interesse immediato verso il vicino. Quindi sono visioni del mondo che vengono a contrasto. Però io credo che sia interesse di un paese avere buona vicinanza, e buona vicinanza significa avere paesi con i quali si colloquia su piano di parità, e non su un piano di rivendicazione o di sfruttamento. Okay? Quindi secondo me la buona politica dovrebbe tendere a questo. Poi che non ci tenda, e certo, se una politica è solo quella aggressiva di espansione territoriale, come è stata in molti casi della storia del mondo, allora il discorso è diverso. Però c'è sempre l'idea che si porta alla civilizzazione. L'America è stata conquistata con questa idea, che la croce portava la verità e quindi portava la civiltà.
Vediamo altre domande? Se no, possiamo ringraziare il professor Bacci, ha fatto una splendida, come dire, mattinata, e noi continuiamo il pomeriggio. Bene, grazie a tutti e grazie professore.